Alla fine di un 400 metri, no? Chi conosce l'atletica sa che insomma l'acido lattico arriva pure a noi e alla fine tu, cioè, devo dire, hai le visioni, gli ultimi 40 metri non sai più chi sei, cioè devi
Comincia a
tenere
vedere
duro.
dragoni.
Sì, io praticamente svengo a terra che non so manco più come mi chiamo e mio fratello arrivava con questo telefonino in diretta. Giusto, stai bene? Allora, sì, avvisava subito, che ne so, il mio ragazzo piuttosto che mia mamma, mio padre, e diceva: ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto, siamo stati. Io lo guardavo da terra, dicevo: ma come abbiamo vinto? Ce l'abbiamo fatta, siamo stanchi. Scusa se sono io qua a terra.
Chiamata per Parigi
2024. In collaborazione con Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda dell'orario in cui state guardando o insomma ascoltando questo podcast, video podcast. Benvenuti a Chiamata per Parigi 2024, un podcast di Ability Channel realizzato in funzione delle prossime Paralimpiadi, delle Paralimpiadi di Parigi che ci saranno appunto tra un anno. E attraverso questo podcast, Ability Channel vuole indagare le storie degli atleti, degli ex atleti e delle istituzioni del mondo paralimpico italiano. Andremo a scoprire praticamente le storie che ci sono dietro gli atleti, dietro le istituzioni. Siamo magari abituati a sentirli parlare di sport, no? Di mondo paralimpico, ma noi andremo ancora più nel profondo e andremo a fare gli affaracci loro sostanzialmente. Io sono Angelo Andrea Vegliante e, come dice il mio cognome, veglierò sulle varie puntate. Praticamente sarò il vostro traghettatore di fiducia. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande, perché oggi alla nostra chiamata di Parigi 2024 ha risposto Giusy Versace.
E voilà, come dicono
Eccoci
in
qua.
Francia,
Io mi ero
eccoci qua.
preparato anche una gag. Ci tenevo, in effetti. Allora, aspetta che questa gag la rivoglio fare. E
Ah,
noi
ecco.
non taglieremo niente di tutto questo perché anche il bello dei podcast che a me piace è che è tutto vero ed è difficile, appunto, non essere veri con la voce attraverso questo strumento. Quindi lo rifaccio. Perché oggi alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giusy Versace.
E voilà, io ho detto voilà, è come dicono in Francia. Ma che hai in mano? Ma scusa, ma che hai in mano che
Era
non
il
si vede?
rumore degli applausi, volevo fare,
Ah,
perché
quello.
per chi ci sta ascoltando, noi non siamo live su un teatro, in un teatro, in un pub,
Va
magari.
bene, facciamo applausi di sottofondo.
Ok, magari in futuro chissà, andremo live, chissà, vedremo come andrà. Allora, Giusy, grazie per aver risposto alla nostra chiamata. E io ho già una cosa da chiederti molto semplice, nel senso, tu in realtà ti chiami Giuseppina.
Certo, nata
Questo.
Versace sotto un cielo fortunato,
No,
come ho scritto nel libro.
però noi ti conosciamo tutti come Giusy. Nel senso, Giusy è il soprannome, però tecnicamente tu sei Giuseppina. Chi l'ha dato questo nome dei tuoi?
Ma Giuseppina, insomma, sai come si usa al sud? Io vivo a Milano, ma sono nata a Reggio Calabria, c'è questa tradizione un po', no, di dare i nomi dei nonni. Mia nonna si chiamava in realtà Giuseppa, mia madre ha voluto comunque addolcirlo, mi ha chiamato Giuseppina, diceva come la moglie di Napoleone, sì certo, però poi a scuola, crescendo, ho dovuto fare i conti con i bimbetti, i bulletti, no? Che ci sono sempre esistiti, che trovavano sempre una scusa per storpiarmi il nome da Peppa, Peppina, Pinella, Pinuccia, me l'hanno detto in tutti i colori, ancora oggi c'è la. L'amica Martina Caironi che per farmi arrabbiare davanti alla gente mi chiama la Pina e io faccio Giusy, mi chiamo Giusy e lei per farmi arrabbiare mi chiama la Pina davanti agli altri.
Ecco,
Cioè
vedi.
è l'unica a cui è concesso, a cui è concessa diciamo questa libertà, va, perché le voglio troppo bene, quindi lei si
Quindi
diverte.
possiamo dire che con te è meglio chiamarti Giusy e non utilizzare l'altro
Sì.
nome.
Sono sempre stata Giusy, poi va detto che comunque insomma il mio nome di battesimo è quello, è Giuseppina, quindi quando devo firmare i documenti mi firmo Giuseppina. Alle gare stesse io mi ricordo che gli speaker alle gare internazionali non hanno mai saputo pronunciare Giusy, quindi facevano online AIDS, Giuseppina Versace, oh yeah, she is related with the fashion family, cioè, c'era tutto il sottofondo in cui loro iniziavano a, come dire, a raccontare anche il mio legame con la più nota famiglia Versace, però non sono mai riusciti a presentarmi come Giusy Versace. Online for Giuseppina Versace.
Ecco,
Se
all'estero a noi ci prendono in giro, no? Perché quando cerchiamo di utilizzare l'inglese, comunque siamo molto, cioè si vede quando un italiano parla in inglese, stessa cosa quando magari un inglese deve parlare con un nome, Giuseppina, insomma, è comunque è un po', viviamo un po' la stessa cosa italiani inglesi. Ok, allora, dicevamo, noi non abbiamo il pubblico qui con noi, però. In realtà tu un pubblico ce l'hai. Io lo sono andato a cercare in rete, cioè in rete si trovano veramente tante persone che sono interessate alla tua vita sportiva, alla tua vita, insomma, alla tua carriera. Adesso, comunque ti sei espansa in tantissimi ambiti e ho notato che ci sono tante domande che le persone chiedono nei tuoi confronti e quindi io me ne sono segnate alcune. La prima è: quante.
attenzione.
È anche un modo per non lavorare, diciamolo, nel senso almeno lavorano loro, io sono molto più tranquillo. Quante medaglie ha vinto Giusy Versace? Notare, c'è scritto proprio Giusy e non Giuseppina, eh.
Certo, perché per
Anche.
tutto il mondo io sono Giusy, da sempre sono Giusy. Ma devo dirti, non è che le ho mai contate tutte, però ho vinto 11 titoli italiani. Un argento e un bronzo agli europei, quindi se le dobbiamo quantificare, diciamo quelle di peso sono 13, forse 14.
Che non sono
No,
poche, eh?
diciamo,
Una bella cesta.
quelle di peso, poi ne ho vinte anche altre, ci sono quelle regionali, ci sono insomma, però diciamo quelle italiane, quelle nazionali. Ho vinto il titolo italiano 11 volte, ho segnato diversi record che portano ancora il mio nome. Poi forse le medaglie che pesano di più sono quelle vinte agli europei, sui 2 e sui 400 metri, quindi l'argento e il bronzo agli europei, certamente sono forse quelle più importanti. Non ho mai vinto medaglie olimpiche né mondiali, ho perso una grande occasione a Rio. Però comunque insomma se mi guardo indietro, proprio di recente qualcuno mi ha ricordato a settembre, il 13 settembre, il 12 settembre, che poi il giorno di Mennea, io ero a Rio per la mia gara di esordio, il 13 mi pare che corsi la semifinale dei 200 metri, insomma mi è ritornato, insomma mi sono ritornate in video le immagini di 6 anni fa, di 7 anni fa. E mi sono ricordata che io ho fatto le Olimpiadi a 39 anni tenendo testa alle ventenni. Ragazzi, non mi pare poco, eh?
Ma infatti c'è un aspetto secondo me molto interessante che ti lega al mondo paralimpico comunque, nel senso le paralimpiadi mediaticamente parlando hanno cominciato a ricevere una fortissima attenzione tra Londra e Rio, Londra 2012 e Rio 2016 e in quel periodo comincia l'ascesa di Giusy Versace. Hai mai trovato un collegamento tra le due cose? Nel senso, anche oggi si parla tantissimo in Italia delle Paralimpiadi, insomma, è un appuntamento che comunque oggi si riconosce, è un evento a cui si dà credito anche a livello culturale, dico. Ti senti parte di quel cambiamento mediatico?
Ma decisamente sì, perché quando io iniziai a correre nel 2010 e dovette arrivare un sudafricano in Italia, non so se tu lo ricorderai, Oscar Pistorius, che al di là delle sue vicende personali, bisogna comunque riconoscergli il merito di aver acceso i riflettori sul nostro mondo, tanto che nel 2010 fu la mia prima medaglia, il mio primo campionato italiano a Imola, e mi ricordo che insomma la Gazzetta mi dedicò una mezza pagina importante scrivendo anche noi abbiamo la nostra Pistorius italiana e Giusy Versace, quindi io per diversi anni Ero la Pistorius italiana, cioè la gente mi fermava e mi chiedeva: ma te corri con le gambe di Pistorius? E io dovevo spiegare che non
Ma
è
inf
che io, cioè, dovevo
infatti.
spiegare che io non correvo con le gambe di Pistorius, che io avevo le mie gambe che erano simili a quelle di Pistorius, tecnicamente sono poi fatte in modo diverso, ma insomma erano quelle. Eppure va detto che già prima di lui in Italia ci sono stati tanti atleti grandi che hanno vinto medaglie importanti, ma se ne è parlato poco, però. Lui con questa voglia di provocare il mondo dei cosiddetti normodotati comunque stimolò anche la stampa che attenzionò anche un po' il nostro mondo. Furono gli anni in cui comunque era in scena anche il grande Alex Zanardi. Piano piano, insomma, io quella prima gara la feci proprio con Martina Caironi e devo dire che trovai strano, anche un po' bizzarro che io fossi la prima, io sono stata la prima in Italia a correre senza due gambe, mi sembrava assurdo che io fossi l'unica. Sono felice del fatto che comunque quel ritorno mediatico che c'è stato, per quanto inizialmente mi diede anche un po' di noie, però ha permesso che dopo di me ce ne siano state altre. Io ho pianto e mi sono emozionata quando ho visto quel podio tricolore tutto italiano, no?
Che
A Tokyo,
continua a farlo.
ai recenti mondiali di Parigi, insomma, che speriamo di vedere anche replicato di nuovo ancora una volta Parigi. Devo dire che sicuramente Londra è stato un po' da spartiacque. Le Paralimpiadi di Londra sono state forse le più partecipate e seguite sotto il punto di vista mediatico. È anche vero che oggi noi siamo molto abituati, forse anche troppo, a leggere, a vedere tutto sui social, tutto raccontato dai social. Se per caso non sei sui social, quasi quasi non sei, non fai parte del mondo, come se fosse il mondo, è uno dei mondi. Però va detto che, insomma, 10 anni fa non c'era un uso così assiduo dei social. Io ricordo che anche le stesse Paralimpiadi di Rio, nonostante molti di noi utilizzassero già i social, non erano molto seguite, c'è stato più un ritorno mediatico che ne so, sulle piattaforme come Ability Channel, sui giornali, ci fu la Rai che mandò comunque in onda le nostre gare, quindi garantì di fatto una copertura, anche se limitata rispetto a quella garantita per le Olimpiadi. I tempi stanno cambiando, il movimento paralimpico è cresciuto, quindi sicuramente anche sul piano culturale la cosa importante è che lo sport ha dato la possibilità a tanti che la disabilità non la vivono, innanzitutto di conoscere le nostre storie e anche un po' di entrare nel nostro mondo. Cioè, io ricordo che 10 anni fa ero la Versace, poverina, quella nipote di quella che ha perso le gambe. E oggi, dopo 10 anni, sono anche i bimbi che mi riconoscono, gli adolescenti che mi seguivano da bimbi, che nel frattempo sono cresciuti e che mi indicano, dicendo al papà o alla mamma: quella lì è l'atleta. Oppure le femminucce dicono: quella lì è la ballerina, perché mi seguivano a Ballando con le Stelle. E quindi, insomma, oggi non sono più la Versace, quella che poverina ha perso le gambe, ma sono: guarda l'atleta, guarda la ballerina.
La
E questo ti fa
conduttrice.
capire la conduttrice, la scrittrice, faccio mille cose, non mi sto dietro neanche da sola. Però fa molto riflettere, a mio avviso, come è cambiata la percezione. E questo sicuramente è anche merito dello sport, delle imprese, del livello che si è tanto alzato, ma anche il fatto che ci sono stati giornalisti attenti e coraggiosi che, oltre ad aver raccontato il gesto sportivo, atletico, l'impresa sportiva in sé, hanno saputo raccontare le nostre storie a cui molti si sono poi anche affezionati.
Tu come hai vissuto il fatto di essere chiamata la Pistorius italiana? Perché io mi immagino sempre che quando, al di là delle vicende che riguardano Pistorius, che sono arrivate successivamente, no, a questo titolo, immagino sempre che l'accostamento a un atleta o comunque a un collega che è venuto prima di noi fa sempre piacere, però il rischio è che poi quell'etichetta resti addosso, no? Che invece di riconoscerti come Giusy Versace l'atleta, vieni riconosciuta come l'erede di. Tu come l'hai vissuta questa cosa?
Ma guarda, no, in realtà io poi sono, come dire, sono riuscita comunque a contraddistinguermi per tutta una serie di sfide nelle quali mi sono voluta cimentare e anche confrontare, per cui in realtà, no, più che altro mi stimolava la curiosità, la riflessione quasi naturale su come le persone pensassero che le protesi fossero come dire, una cosa che tu vedi in vetrina e compri, no? Hai le
Cioè, tipo un
scarpe,
giocattolo.
cioè, hai le scarpe uguale a, oppure hai le gambe di, no, cioè, diciamo che poi, insomma, è stato interessante anche spiegare, a mio personale avviso, come le protesi sono costruite, di cosa sono fatte, com'è che nascono. È una cosa che ti costruiscono su misura, sulla base del tuo peso, ci sono dei test che vengono fatti. Non è una cosa che tu vedi in vetrina e compri, e soprattutto vedi ragazzi più giovani, i più piccoli, i più spontanei, ti fanno le domande che gli adulti non osano fare. Per
Tipo.
cui io mi diverto tantissimo. Ma tipo io, quando spesso capita che vado nelle scuole, sai, 4 anni fa ho scritto questo libro per bambini dal titolo Wonder Juicy, che ha un retroscena molto interessante, perché Wonder Juicy nasce proprio su suggerimento quasi di un bimbo che mi osservava a bordo pista quando mi allenavo sulla pista di Vigevano, e al campo di Vigevano lui stava a bordo corsia e diceva a tutti: quella la conosco, è la Versace, ha perso le gambe in un incidente stradale, ma lei adesso ha tante paia di gambe, e ne ha un paio per ogni occasione, poi lei ha queste gambe qui con cui lei corre, perché lei è un atleta. E allora l'amichetto gli fa: beh, e quindi è Wonder Juicy. Sì, è Wonder Juicy. Poi arrivava l'altro amichetto e gli fa: oh, ma quella vince perché c'ha il telecomando nascosto da qualche parte. Allora
I
io stavo
bambini
a
non li
terra.
fermi, eh.
No, ma io poi mi divertivo tantissimo, perché poi io mi mettevo a terra a fare stretching, li invitavo a venire da me, mi staccavo la gamba, gliela davo e loro la prendevano in mano e facevano: beh, però è pesante. E dico: certo che è pesante, però non molleggia. E dov'è il pulsante che ti fa vincere? Dico: no, ma non è un pulsante che mi fa vincere. Per cui perdevo, insomma, quasi ore a stare con loro e a spiegargli come la uso. Poi ti dicono come la metti, come la togli. Poi ti chiedono: ma ti fa male? E poi ti chiedono: ma se la gamba è tagliata, perché non ti esce sangue? Cioè, ti fanno le domande.
Vabbè, le domande dirette dei bambini che non hanno un filtro, che però sono
Beh,
domande
però.
innocenti.
Ma sì, poi posso dirti che secondo me un sacco di volte anche gli adulti se lo sono pure chiesto e non hanno mai avuto il coraggio di, come dire, no, di avanzare questa domanda. Però poi alla fine non c'è niente di male. Io ho imparato a vivere la disabilità con normalità, con grande naturalezza, e con la stessa naturalezza la trasferisco e la racconto. Alla fine la gente non deve avere paura della disabilità, non è una malattia contagiosa, è una condizione in cui certamente nessuno si vorrebbe trovare. Però vuoi per nascita, vuoi per strani scherzi del destino, vuoi per una malattia o per un incidente, come è capitato a me, ognuno si potrebbe ritrovare in un qualsiasi momento della vita nella stessa condizione, quindi non devi guardarla con occhi prevenuti. Ci sono tante cose che si possono fare. Certo, è vero che ce ne sono molte che non possiamo fare più, però è inutile piangere per quello che non possiamo cambiare o non possiamo fare. Tanto vale lavorare per dare valore alle tante cose che ancora possiamo fare. In questo lo sport diventa un preziosissimo stimolo.
Prima mi ha colpito molto, insomma, il discorso sulle domande e quindi mi viene da chiederti, ti è mai stata fatta da parte degli adulti o comunque dagli operatori della stampa una domanda che ti ha lasciato un po', nel senso, forse era meglio che non mi veniva fatta questa domanda perché forse era troppo indiscreta. C'è stata quella domanda riguardante appunto magari il mondo paralimpico, la disabilità, che ti ha detto ancora che facciamo queste domande?
No,
E può essere anche questo podcast, perché c'è ancora tempo.
se devo essere sincera, io sono anche abbastanza elastica, quindi comunque non mi formalizzo, né difficilmente mi trovo in difficoltà. Mi trovo in difficoltà davanti alla spontaneità dei bimbi. mi trovo in difficoltà davanti agli ignoranti, perché ce ne sono tanti, e anche un po' davanti alla cattiveria. Lì mi trovo in difficoltà perché mi chiedo perché e non riesco a trovare una risposta al perché. Piuttosto ci sono delle osservazioni che fanno male, che trovo veramente stupide e anche vuote, inutili, del tipo, vabbè, parlano di te perché sei una Versace, vabbè, ma tu vinci perché sei una Versace. Che vuol dire?
Come
Cioè, allora, intanto in atletica c'è un cronometro. Io se vinco e faccio dei record, lo dice il cronometro, non è che lo dice per il fatto che mi chiamo Versace. Il fatto che mi chiamo Versace e che io venga comunque da una famiglia di un certo tipo, io ho avuto gli strumenti per rialzarmi, ma non perché mi chiamo Versace, perché io ho avuto una famiglia attenta, presente, che mi ha incoraggiato, che non mi ha lasciato sola, che mi ha stimolato ad alzare l'asticella, che ha pianto insieme a me, che è caduta insieme a me, che si è rialzata insieme a me, ogni mia conquista, ogni mio successo, ogni mio passo, ogni mia lacrima, ma anche ogni mio sorriso è stato condiviso con loro. In questo io mi sento fortunata, ma il fatto che io mi chiami Versace non è che mi ha, come dire, che mi ha preservato dal soffrire, dal dolore. Io mi sono dovuta fare un mazzo così per alzarmi dalla sedia a rotelle. Ci ho messo 2 anni tutti per imparare a camminare senza stampelle, senza bastone, senza ausili. E comunque ci ho messo 5 anni per iniziare a correre, se vogliamo, tantissimo, un'eternità. Basti pensare alla storia più recente di Ambra Sabatini, che voglio dire, ha avuto un incidente in motorino. Lei comunque un anno dopo aveva già la gamba per correre, 2 anni dopo era già a un'Olimpiade. Io invece ci ho messo 5 anni per capire dove ero, chi ero, come mi chiamavo, cosa dovevo fare, come dovevo riorganizzare la mia esistenza. Cioè, ho perso le gambe nel 2005, ho iniziato a correre nel 2010. Se vogliamo un'infinità di tempo, e
Perché
ai
tutto
tempi.
dipende
No,
dalla psicologia della persona anche.
no, va detto, no, secondo me va detto innanzitutto che io non sapevo cos'era il movimento paralimpico. Nessuno è venuto in ospedale da me a portarmi una palla da basket, come spesso avviene all'estero, e ti spiegano che esiste una cosa che si chiama basket in carrozzina. Oggi, con i social, con internet, con la rete, tutte le informazioni sono più rapide, più accessibili, e quindi la gente basta che mette una parola su Google e trova un mondo. Se vogliamo, 15 anni fa, 18 anni fa, 18 anni fa, quando io ebbi l'incidente nel 2005, sì, avevamo internet, ma non avevamo gli smartphone, non usavamo comunque, cioè sembra un'era, eppure cioè, sono pochi anni, ma al tempo stesso tantissimi. Cioè, io mi sono approcciata al mondo dello sport per curiosità, solo perché conobbi un ragazzo che faceva atletica che mi invitò ad andare a vedere una sua gara. Perché poi ho avuto delle persone che mi hanno stimolato a farlo, mi hanno detto prova, e tante volte mi sono detta: ma io non correvo prima, perché dovrei correre adesso? Poi ho scoperto che cioè, poi è nato un amore per la corsa proprio quando ho perso le gambe, non potevo credere all'emozione, alla gioia che mi ha regalato la corsa, e che comunque ha annullato tutto il resto, tutto il dolore, la rabbia, la sofferenza, la frustrazione che comunque ho avuto anch'io, come lo hanno avuto tutti all'inizio.
Parlando proprio di sport, a me piacerebbe scoprire alcune cose che magari non abbiamo mai saputo. Ad esempio, quando ti preparavi per una gara, avevi un qualche rito che ti aiutava a dire io se faccio questa cosa sicuro non vado male? Cioè, tipo qualche rito scaramantico?
No, allora io ho affrontato sempre le gare con grande insicurezza, in realtà, perché devi
Ah.
sapere pure che io sono molto pignola, severa con me stessa. Ti dico solo che quando vinsi il bronzo agli europei nei 400 metri, io mi rividi quella gara almeno 10 volte per capire dove avevo sbagliato. Tanto che mio fratello continuava a dirmi: oh, ma hai vinto il bronzo? La gente non, cioè, non sta a vedere in quanto hai fatto i 400. La gente si ricorderà che tu hai vinto il bronzo sui 400. E in effetti è vero, però era una sfida mia personale con il mio tempo. Io avevo comunque fatto. 3 mesi prima il record italiano in 1:02, chiusi quella gara in 1:04 e non mi capacitavo di come Avessi potuto correre 2 secondi in più, perché avevo perso, perché avevo perso l'equilibrio in curva, avevo mancato di concentrazione. Poi mio fratello mi ricordò che io ero reduce da un infortunio, che per un mese prima degli europei non mi potevo allenare per via di quella ferita alla gamba che comunque mi costrinse a uno stop. Ci sono tanti fattori, no, che stanno dietro alle gare. Io sono talmente precisa, talmente pignola, che a volte mi do fastidio da sola.
Vai in
Che comunque,
overthinking praticamente.
no, ma perché io mi voglio, sono una precisa, quindi voglio fare sempre meglio, voglio perfezionarmi, e questo forse mi ha pure permesso anche di raggiungere risultati importanti. Però non è che io abbia proprio un rito scaramantico, io più che altro visualizzo la gara, visualizzo il percorso, cioè so che quella roba lì l'ho fatta 1.000 volte in allenamento e non la posso sbagliare, cioè so come devo dosare le energie, quanto devo mettere ai blocchi, quanto devo mettere alla prima curva, quanto devo mettere sul rettilineo, e penso a tutte le volte che l'ho fatto in allenamento, quindi so che ce la posso fare. Mi concentro nel non perdere la concentrazione. L'unica cosa che faccio abitualmente non è un rito scaramantico, ma è una cosa che proprio faccio di abitudine sempre, prima di una cosa importante. Io mi faccio il segno della croce e mi faccio un'Ave Maria. Lo so che fa ridere, ma io credo molto
No,
in
no, no,
questa cosa. Cioè,
rispetto.
per me la fede è stata forse la cosa che mi ha permesso di rialzarmi in piedi e di continuare a guardarmi allo specchio. E quindi in realtà, prima di ogni cosa importante, io mi isolo, mi faccio il segno della croce e faccio un'Ave Maria. Tant'è che tutte le mie gare io avevo sempre un rosario al collo. Una volta sto rosario mi cadde dalla maglia, venne fuori dalla maglia, io persi quel decimo di secondo ai blocchi, mi inquadrarono e quindi il mio allenatore mi disse: "La smetti di metterti tutte queste collanine al collo che ti fanno perdere tempo ai blocchi?"
Proprio in quel momento specifico ti dovevano riprendere, giustamente proprio con butta con il tuo allenatore. Queste cose, guarda, uno non ne esce mai da queste cose, si vengono sempre fuori, è paradossale. E mi viene anche da pensare una cosa: da tutto questo discorso che hai fatto, ci sarebbero tanti argomenti da sviscerare, uno dei quali è: uno si prepara in allenamento per una gara che comunque durerà pochissimo, quindi uno si può allenare tanto, 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 ma tanto la partita si giocherà sempre su quei pochi secondi. Alla fine, anche il risultato finale, secondo me, dipende molto da quel momento lì, dalla partenza. Ecco, tu per esempio, no? Prima dello sparo che fanno la partenza, cosa pensi?
No, io non penso, intanto io, cioè, non ti puoi permettere di pensare, non puoi. Io, per dire la verità, intanto mi isolo, entro in una specie di bolla. E non a caso, se tu vai a rivedere anche le mie foto, i filmati delle gare, io ho sempre corso con gli occhiali da sole anche quando pioveva. Io indossavo sempre questi Oakley, per me era come il motociclista quando abbassa la visiera del casco. Io mettevo gli occhiali ed entravo nella mia bolla, visualizzavo la mia corsia, vedevo il traguardo e non sentivo i rumori, non sentivo le voci, non sentivo il pubblico, non sentivo niente, sentivo solo la voce di mio fratello, quella sì, era l'unica che mi entrava. Mio
Tuo fratello ovunque.
fratello sempre, ovunque, è stata la mia ombra, è stato, devo dire, è tuttora. In qualche modo il mio scudo e le mie stampelle mi ha sempre protetta e sorretta. Veniva alle gare con me, veniva agli allenamenti con me, non mi ha mai mollato un attimo, è sempre stato lì al traguardo col passo staff. Anche quando non lo facevano entrare, lui trovava il modo di entrare e me lo ritrovavo sempre a bordo pista lì al traguardo. E quando ero vicina agli ultimi metri, mi entrava la sua voce che faceva: "Vai giù, non mollare, non mollare. Sulle gambe, non mollare, sulle gambe." Impazzito. Io ricordo che poi, soprattutto dopo i quattro, vedi, perché io mi sono poi specializzata nei due e nei quattro, però sono partita dai 100, e alla fine di un 400 metri, no? Chi conosce l'atletica sa, che insomma l'acido lattico arriva pure a noi, e alla fine tu, cioè, devo dire, hai le visioni, gli ultimi 40 metri non sai più chi sei, cioè devi
Cominci a
tenere
vedere
duro.
dragoni.
Sì, io praticamente svengo a terra che non so manco più come mi chiamo, e mio fratello arrivava con questo telefonino in diretta, Giusto, e bene? Allora, sì, avvisava subito, che ne so, il mio ragazzo piuttosto che mia mamma, mio padre, e diceva: ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto, siamo stati. Io lo guardavo da terra, dicevo: ma come abbiamo vinto? Ce l'abbiamo fatta, siamo stanchi. Scusa se sono io qua a terra. Cioè, lui la viveva.
Commorente.
Sì, questo plurale maestatis, perché lui la viveva come se fosse la sua gara. Sì, comunque adesso ti dobbiamo lasciare, dobbiamo andare, ci dobbiamo cambiare, fare stretching, poi andiamo alle premiazioni.
Vabbè, un
Comunque è
attimo,
stata
un
dura. No,
attimo, cioè, ok, tutto bello, lasciatemi morire.
lui faceva la telecronaca, ma utilizzando il plurale. Ce l'abbiamo fatta, siamo stanchi, ce l'abbiamo fatta. Ecco, quella era l'unica voce che mi entrava in quella bolla nella quale io mi mettevo, e sappi che senza occhiali io non potevo fare, non riuscivo a fare le gare. Cioè, mi sentivo nuda, io avevo bisogno, per concentrarmi dovevo mettere gli occhiali, e li misi pure. Mi ricordo a una gara a Grosseto, un meeting internazionale, era un Italian Open con anche atleti stranieri. Venne giù un'acqua, un diluvio. Tra l'altro, io soffro quando piove, soffro perché ho paura di scivolare, soffro perché sotto la pioggia rivivo il mio incidente, quindi il mio cervello va in tilt quando piove. Ma io feci quella gara con gli occhiali da sole, perché per
Non...
me era.
Scusa, come vedevi con le
Vedevo,
goccioline?
vedevo, no, vedevo, vedevo, perché per me era, cioè, il modo per concentrarmi, per me era indossare gli occhiali, era l'unico modo che mi permetteva proprio di isolarmi totalmente da tutto il contesto che mi circondava, e mi permetteva di visualizzare la mia corsia.
E tuo
È
fratello lì
vero,
sotto la pioggia?
sempre, certo, vabbè, lui c'ha con l'ombrello, chiaramente,
Un'ombra
lui con l'ombrello,
quest'uomo.
e devo dire che è vero quello che dici, fai tante ore di allenamento, tanti mesi, ti prepari a lungo, ripeti quel pezzo 1.000 volte, poi hai una possibilità, è one shot, è quella, non puoi sbagliarla. L'atletica è così, ognuno ha le sue regole. E tant'è che io a Rio persi la medaglia più importante, che era sulla carta, era mia, per un errore davvero da dilettanti, mai fatto neanche in allenamento. Alla seconda curva pestai la linea bianca che divide le corsie, che è una cosa che ti squalifica direttamente, ma che io non, un errore veramente grossolano che non ho mai, mai fatto in tutta la mia carriera. Purtroppo la feci a Rio, un po' da terrona, dissi: magari non se ne sono accorti. Ho ripreso l'assetto, mi sono rimessa in corsia. Poi mi sono resa conto che comunque era un'Olimpiade, avevo lo zoom pure alle mutande, e
Era
quindi
difficile non accorgersene.
gli ultimi 50 metri ho mollato, sapendo che sul tabellone avrei letto disqualified. Ecco, quella è stata forse la cosa, come dire, più amara che mi porto dietro, perché era una gara facile, tutto sommato. Però vedi, quello mi è servito di lezione in qualche modo, perché vedi, a un'Olimpiade tutti quelli che arrivano alle Olimpiadi hanno un livello alto, altrimenti lì non ci arrivano. Cioè, lì arrivano i più bravi, lì arrivano i più forti. Non è
Del
che tu vai
mondo.
a un'Olimpiade così. Lì chi è che vince? Vince chi è più forte di testa. E io ho
Infatti.
ceduto di testa, ho perso la concentrazione, sono arrivata a quella gara stanca, avevo avuto una lite di cui non ti svelerò mai i contenuti il giorno prima. Avevo dormito zero, e quella mattina proprio mi alzai male. È vero pure che non ci sono alibi, non ci sono scuse, quindi mi sono assolutamente presa la responsabilità totale, di un errore che non dovevo fare. Mi dispiace, perché proprio perché hai solo quella possibilità, è una sola, è quella, e io l'ho persa in quell'unica gara dove davvero potevo prendere la medaglia. Poi mi sono riscattata nella semifinale dei due, perché ho corso. Sono andata veramente come un treno. Ricordo che il mio allenatore, che vide la semifinale in diretta Rai, mi disse: oh, vedi che lì fanno i controlli antidoping, ma che ti sei preso?
quella è
Ma
la
come fa?
bile.
Ma ha detto: ma come fa? Anzi, in realtà mi fece pure una ramanzina del tipo: ma perché non hai corso così 2 giorni fa?
certo.
Però, cioè, infatti, io poi fui l'unica italiana a entrare in finale nei 200 metri, e comunque feci una gran finale. feci comunque, insomma, quei 200 metri me li sono goduti tutti, mi sono divertita, mi è piaciuto, stavo bene e mi sono riscattata della, non andai a medaglia, però comunque, come dice sempre mia madre, sei tra le 8 più forti al mondo.
Che comunque, capito, non è 8 più forti del quartiere, non stiamo parlando del circondario,
Esatto.
cioè
E
stiamo
tra
parlando del globo.
l'altro, sì, ma poi tra l'altro mia madre mi ricordò a Rio, vedi che a volte davvero aiutano le parole. Mia madre non è una che dispensa consigli, non è una motivatrice, non è una tendenzialmente positiva, anzi è una che magari si lamenta pure per i mal di testa a volte. Però devo dire che a Rio mi sorprese tantissimo perché mi vide piangere in un angolino dopo, la cavolata che feci per quella gara lì. E mi disse: "Oh, sei a un'Olimpiade. 10 anni fa muovevi i tuoi primi passi con le stampelle, oggi sei a un'Olimpiade. Qui ci arrivano solo i più grandi. Non hai bisogno di una medaglia al collo per ricordartelo." E queste parole dette da mia madre mi proprio ho fatto uno switch mentale pazzesco. Tant'è che, boh, forse se avessi parlato con mia mamma 2 giorni prima, non avrei.
Però ecco, secondo me queste sono parole importanti perché noi adesso viviamo in una contemporaneità che ci vuole tutti belli, perfetti, ogni volta a celebrare un risultato diverso, no? Soprattutto attraverso i social, se tu vai a vedere magari personalità pubbliche di un certo tipo, ogni giorno hanno una cosa figa, hanno una cosa bellissima, hanno una cosa incredibile da raccontare, o un successo o una bellezza che magari gli altri nella quotidianità si sognano. Oggi abbiamo un po' più di consapevolezza perché magari diciamo è tutto comunque una costruzione, un piano editoriale vi discorrendo, però secondo me anche attraverso appunto questo podcast chiamata per Parigi 2024 possiamo utilizzare lo sport come un messaggio, cioè come sei riuscita a uscire da quelle sensazioni negative di dirti ho perso un'occasione importante? E quanto è importante secondo te, nel senso, rimarcare che esistono anche queste situazioni nella vita, che nella vita di ognuno di noi possiamo comunque cadere e magari per un'occasione importante rialzarci e comunque avere anche tanti successi successivamente a quel successo mancato? Particolata la domanda, lo ammetto, però.
Mazza, come sei
Filosofico.
filosofico. Allora, secondo me va fatto un attimo di ordine, cioè dipende perché lo fai. Cioè, perché lo fai? Cioè, la risposta sta tutta lì. Tu perché lo fai? Lo fai per te stesso o lo fai per gli altri? Perché lo fai? Guarda, l'esempio più. Questa cosa me l'ha insegnata il mio allenatore, Andrea Giannini. Lui mi ha presa che ero una papera che saltellavo e poi mi ha trasformato in un'atleta seria, mi ha trasformato in un'atleta nella testa, nelle abitudini, nella pancia. È stato molto bravo con me. Cioè, lui è uno che mangia pane atletica tutte le mattine a colazione, ha sempre allenato gli atleti quelli seri. Quindi mettersi ad allenare me mi veniva pure da ridere. Veramente siamo entrati subito in sinergia, abbiamo fatto 8 anni insieme davvero pieni. Anche quando io entrai nelle Fiamme Azzurre, ebbe comunque un atteggiamento di sana e piena collaborazione pure con i tecnici delle Fiamme Azzurre, condividevamo ogni tipo di iniziativa, che riguardava me, la mia quotidianità, gli impegni. E guarda che in quegli anni non sono mancati gli infortuni. Mi hanno operato d'urgenza per togliermi la tiroide, mi sono fratturata un polso, mi sono fatta male a un ginocchio, cioè mi è successo di tutto. E devo dire che ecco, il rapporto con l'allenatore è fondamentale. Allora ti posso raccontare questo episodio che secondo me risponde alla tua domanda. Io la prima delusione vera, vera, grande, se vogliamo, fu con l'esclusione dalla convocazione dei Giochi Paralimpici di Londra nel 2012. Io per Londra 2012 ero tra le favorite, ero alta nel ranking. Sulla carta non c'era motivo per cui non mi dovessero portare. Tra l'altro erano gli anni in cui proprio si accendevano i riflettori sul nostro mondo. Io ero comunque un nome noto che aveva contribuito a dare visibilità al mondo paralimpico. Per cui c'erano tutti i presupposti, no, per, come dire, non lasciarmi a casa, ma non solo per il nome o per quello che c'era attorno a
Proprio
me,
per i risultati.
ma anche per quello che raccontavo, per l'attenzione che tutto ciò portava insieme allo stesso Zanardi che poi andò a Londra. E poi perché sul ranking io ero tra le più alte, ero tra le favorite, non c'era motivo proprio per lasciarmi a casa. Non sto qui a raccontarti tutto quello che c'è stato dietro, perché insomma vado avanti e dobbiamo essere sintetici, però il succo qual è? Il succo fu che innanzitutto, a mio personale avviso, e questo deve essere un insegnamento e un appello che io colgo l'occasione di fare al mondo paralimpico e alle federazioni, non può non esserci un dialogo diretto e costante con chi ti allena tutti i giorni. Il CT della nazionale, i tecnici federali devono assolutamente prendere conto di quello che è il feedback che dà il tuo tecnico, quello che tutti i giorni sta sulla pista con te, che sa quello che mangi, che sa se piangi, sa se ridi, sa se stai bene, sa se sei concentrata, sa se hai un infortunio e conosce anche tutti gli aspetti ballerini del tuo carattere. Perché sono fondamentali.
Perché
E
non
devo
sei solo una
dire,
macchina con risultati.
esatto. E quindi questo, come dire, è anche un appello che io faccio a tutte le federazioni del mondo paralimpico. Non può prescindere un dialogo e una collaborazione costante col tecnico personale di ognuno di noi. Fatta questa premessa, io per Londra fui lasciata a casa come riserva. Devo dire che la presi molto male, anche perché fu proprio l'anno che mi operarono d'urgenza, mi tolsero la tiroide, mi tirarono il collo chiedendomi risultati, conferme. Io mi ricordo che mi operarono a maggio, a giugno avevo ancora i punti e dovetti fare due gare a giugno, due gare a luglio, per dimostrare che ero in salute, che ero in forma, che tenevo comunque quei tempi e quindi non solo li ho confermati, ma li avevo anche migliorati, nonostante io avessi ancora i punti alla gola e comunque lasciamo perdere, non fa
No,
sta faccia.
no, è che io diciamo con i punti, con le cose che riguardano
Lasciamo stare, guarda, non ne parlare. Mi ricordo anche che il primario che mi operò disse pure al mio allenatore: non fatele fare sforzi, lei per un mese non deve fare sforzi, capirai? Cioè, la federazione mi scriveva a tutte le gare perché voleva essere sicura che io stessi bene. Quindi, insomma, mi hanno chiesto conferme su conferme, per cui quando io mi trovai esclusa dalla rosa della nazionale che partiva per Londra e mi lasciarono a Milano come riserva, ovviamente la presi male, non è un segreto, non l'ho nascosto. E addirittura avevo deciso di appendere le gambette al chiodo. Ho detto: ma cioè, lo faccio gratis, lo faccio, come dire, mi sono ammazzata per, come dire, anche per promuoverlo. Organizzo iniziative, vado dappertutto a tagliare nastri per convincere anche altri ragazzi ad avvicinarsi allo sport, faccio promozione, faccio scouting, do un contributo al movimento, poi insomma vengo trattata così. Devo confessare che la presi veramente male. Tra l'altro, insomma, ci sono anche tracce di interviste dove, non, come
No, non ti
dire,
sei trattenuta.
ti confesso che in verità mi sono molto trattenuta.
Ah!
Non ho nascosto l'amarezza, ma mi sono molto trattenuta. Va detto che però Sky Sport mi diede l'opportunità in quell'occasione di lavorare, di entrare nella redazione di Sky Sport. Iniziai a lavorare con loro su un progetto sperimentale e mi misero, come dire, a commentare proprio i Giochi Paralimpici di Londra. E mi trovai a commentare quella che sarebbe stata la mia gara.
Mazza, pensa al magone, oh. Guarda la
Devo
vita che
dire
scherzi che fa.
che scherzi, devo dire che però quella fu un'esperienza fondamentale per me, perché a Sky Sport c'era anche il mio allenatore, appunto Andrea Giannini, che oltre a essere un allenatore, un tecnico tuttora della nazionale della FIDAL, è anche un giornalista. E quindi come giornalista sportivo era ai microfoni insieme a me per commentare le gare e insieme anche ad altre due persone. Però vedi, ecco, lì fu fondamentale Andrea, perché alla fine di Londra, quando terminarono i Giochi Paralimpici, lui mi disse: allora che si fa? Ti aspetto in pista settimana prossima, vieni al campo. E io gli dissi: no, Andrea, cioè, ma che corro a fare? Sinceramente, sto valutando di mollare, basta. Alla fine ho 33 anni, Le mie rivali ne hanno 20, non fa niente, basta. Ho provato la gioia di correre, ho fatto quello che dovevo fare, poi ero molto arrabbiata per come erano andate le cose, quindi dico perché dovrei farlo? E lui mi disse: perché hai iniziato a correre? Rispondi a questa domanda, perché hai iniziato a correre? Lo fai per te o lo fai per gli altri? Allora, prenditi una settimana di tempo, ma pure due, ma pure un mese. Quando trovi le risposte, mi dirai che cosa vuoi fare. E io non è che ci misi tanto, perché dopo 10 giorni lo chiamai per dirgli quando ci vediamo. E quindi, grazie a lui, io ho continuato a correre perché lui mi ha ricordato il vero motivo per cui io ho iniziato a farlo. E ho iniziato a farlo per me, non per gli altri. Perché mi fa stare bene, perché mi regala gioia, perché mi annulla tutte le frustrazioni che sono spesso legate al fatto che devo vivere con due gambe finte, perché mi dà la possibilità di viaggiare, di incrociare altre storie, di respirare altre vite, di entrare nelle vite anche degli altri. E devo dire che ho alzato talmente tanto l'asticella che nei 4 anni successivi a Londra ho fatto forse i miei successi più grandi. Ho fatto miglioramenti, ho segnato nuovi record, ho iniziato poi a correre anche nei due, nei quattro. In mezzo a tutto quello ho fatto Ballando con le Stelle, in mezzo a tutto quello ho condotto la Domenica Sportiva, cioè in mezzo a tutto quello non mi sono risparmiata anche dal fare altro, cioè non ho fatto solo l'atleta, ho fatto anche altro e questo mi ha permesso anche un po' di equilibrare. E di viverla anche senza quell'ansia da prestazione. Cioè io sono andata a fare le gare per me, perché avevo io un obiettivo personale, perché avevo fatto una scommessa col mio coach, non è che dovevo farlo perché non dovevo deludere qualcun altro. Quindi questo mi ha permesso comunque di raggiungere livelli inimmaginabili, perché poi alla fine, in realtà, dalle sconfitte e dalle cadute si può comunque imparare e possono capitare a tutti, anche ai più grandi.
Non so se si sente, ma io
Cos'è?
l'effetto
Applausi!
dell'applauso lo metto. No, perché allora io ammetto, ci tengo a dire queste cose perché poi secondo me lo sport è proprio un grande veicolatore di questi messaggi. Nel senso, nello sport noi siamo abituati a pensare, una persona fa una gara, vince la medaglia, mostra la medaglia agli altri e tutti venerano quella persona. In realtà non è così semplice, nel senso. Anche, cioè, ricevere una medaglia è sicuramente bellissimo, però ha più valore se magari lo fai per te stesso che per gli altri. Poi puoi anche arrivare ultimo in una gara e ti incavoli, però se sai che lo stai facendo per te stesso, probabilmente vivi anche quella situazione lì in maniera un po' diversa, cioè ti aiuta anche a consapevolizzare che comunque sei lì, cioè stai vivendo quello che volevi vivere.
Guarda, dietro una medaglia c'è sacrificio, sudore, determinazione, ore di allenamento, ma c'è soprattutto pianificazione. Le medaglie non si improvvisano, non è che arrivano per caso. C'è pianificazione dietro, c'è tutto un percorso. E quindi è chiaro che rosichi se la perdi, ma non può essere quello, come dire, il motivo per cui molli. Poi, guarda, va pure detto che, ripeto, ognuno di noi dipende anche da che obiettivi si pone, dove vuole andare e torno a ripetere, perché lo fa? Cioè, la prima cosa che uno si deve chiedere è perché lo fai? Perché e per chi?
No, è
Allora,
molto importante, secondo
se
me,
tu
questa
rispondi
cosa.
a questo, guarda, io tornati da Rio nel 2016, l'anno dopo, nel 2017, ci fu un mondiale. Io ero ancora alta nel ranking, ero tra le prime tre, quindi in realtà se io fossi andata a quel mondiale probabilmente mi sarei potuta prendere quel bronzo mancato a Rio, perché ero ancora tra le più forti, ero ancora alta nel ranking, ero tra le favorite, quindi se io avessi continuato ad allenarmi e avessi con determinazione fatto quella gara lì, probabilmente avrei portato a casa una medaglia da quel mondiale. Io scelsi di mettere il tasto pausa tornata da Rio, intanto perché ero stanca mentalmente e proprio perché mi ero risposta ancora una volta a queste due domande: perché lo faccio e per chi lo faccio? Avevo in cantiere un nuovo progetto, c'era la possibilità di trasformare il mio libro in uno spettacolo teatrale.
Tu parli dell'autobiografia.
Con la testa e con il cuore si va ovunque. Ed era anche quella una sfida molto importante, perché andare su un palco teatrale con un regista importante come poi Edoardo Silos Rabini, comunque c'era una tournée pianificata di 7-8 date, comunque era una cosa impegnativa, ma che avevo molto a cuore, che avevo accantonato proprio perché avevo davanti le Olimpiadi. E quindi dissi: o faccio la tournée o faccio il mondiale, non posso fare tutte e due le cose. Decisi di fare la tournée teatrale e quindi non andai al mondiale, scelsi di prendermi un anno sabbatico perché mi volevo dedicare a quella parte lì, a quella roba lì che mi ha riempito il cuore, che mi ha regalato nuove emozioni, che mi ha regalato anche tanti successi, standing ovation, vedere il Teatro Manzoni a Milano sold out. È stata comunque un'emozione che ancora oggi quando la ricordo c'ho i brividi. Tra l'altro è stata un'esperienza bellissima che mi ha permesso anche di raccogliere fondi per la mia onlus, con cui poi ho potuto portare avanti anche altre iniziative, donare altre protesi ad altri ragazzi che non se lo potevano permettere. Quindi diciamo che in quell'anno non ho fatto i mondiali, ma ho potuto fare mille altre cose. Poi avevo iniziato a fare dei test sul salto in lungo perché avrei voluto cimentarmi nel salto in lungo, ma per timore che io mi facessi male, il mio allenatore non mi fece mai fare nessuna prova e quindi mi resta un po' questo rammarico di non aver tentato il salto in lungo, però è anche vero che poi nel 2018 entrai per la prima volta in Parlamento, dove comunque porto avanti le battaglie di tutti, presso la mia voce sempre per la disabilità, per le pari opportunità, per lo sport. Ma anche quello è un impegno serio, importante, per cui mi sono dovuta mettere a studiare e quindi automaticamente non ho potuto continuare ad allenarmi come avrei voluto. E quindi ognuno di noi nella vita fa delle scelte, non si può fare tutto, devi scegliere. Io ho comunque segnato pagine importanti di storia. Sono stata comunque la prima donna in Italia a correre senza due gambe. Ho aperto una porta che ha permesso ad altre di fare poi quello che ho fatto io e anche meglio. Sono felice, ho visto che c'è una nuova atleta che ha battuto il mio record sui 100. Gli devo dire che insomma quello dei due e dei quattro porta ancora il mio nome, quindi c'è un po' da allenarsi. Però, come dire, a me fa solo che piacere, penso anche che ogni cosa ha un tempo, ogni cosa ha un peso e noi dobbiamo essere lucidi e soprattutto consapevoli che non si può fare tutto, dobbiamo essere in grado anche di trovare il coraggio di scegliere,
A me
perché le
piace.
scelte richiedono coraggio.
Mi piacciono tutti questi discorsi perché appunto l'obiettivo anche di Chiamata per Parigi 2024 è anche essere un podcast dove le persone si possono riconoscere nelle storie di chi ascoltano e prendere anche ispirazione, perché noi siamo appunto abituati a, soprattutto poi nel caso come il tuo, che comunque hai una fama ti precede e uno può, diciamo, essere magari fregato da quella patina, no, che hanno tutte le persone famose in Italia. Invece conoscere questa Giusy, secondo me, può aiutare tante persone magari a dire: ah, vedi, ma allora anch'io posso fare questo, allora anch'io posso mettermi in gioco, allora anch'io posso provarci indipendentemente da come finirà. Che sono cose, secondo me, che nella vita si applicano al 99,999% dei casi. Poi io sono anche dell'idea che ognuno di noi ha un percorso. C'è il percorso Giusy Versace, c'è il percorso Martina Caeroni, Ambra Sabatini, ognuno ha il proprio percorso, quindi una cosa che a me, per esempio, molto piace del mondo paralimpico è che c'è molto scambio tra gli atleti. Ho notato che comunque molti atleti comunque si parlano, si divertono tra loro. A me piace molto questa cosa perché sì, c'è la competizione, ma è una competizione molto sana. Da
Oh,
come la.
senti, però ti devo dire, cioè, non è che ti voglio adesso distruggere questo meraviglioso castello che hai montato su. Sappi che i rompiscatole e i rognosetti
Vabbè,
ci sono
certo.
pure nel nostro mondo, non
Vabbè,
è
ma
che ci si vuole
certo.
tutti. Cioè, io devo dire che ho avuto la fortuna anche di instaurare delle amicizie molto belle che ancora oggi porto avanti con tanti atleti, non solo con Martina, con Monica, con cui ho anche condiviso la stanza al Villaggio Olimpico, con Ambra che vedo in qualche modo crescere, ma anche per dirti se vogliamo staccarci dall'atletica, io penso a Carlotta Gilli, penso a Giulia Ghiretti nel nuoto, ce ne sono tante con cui, come dire, io penso all'Annalisa Minetti, che è una mia amica, lo stesso Alex con cui abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, anzi, cogliamo l'occasione per mandare un abbraccio grandissimo al nostro Alex Zanardi. E soprattutto, insomma, io aiuto per esempio i ragazzi di Obiettivo 3 con tutte le iniziative che continuano a portare avanti insieme per Alex e con Alex. Quindi organizziamo i villaggi dello sport in giro per l'Italia e facciamo poi tante cose, ma ci sono molte, come dire, secondo me, come nella vita in generale, come in tutti gli ambienti di lavoro, in famiglia, noi siamo una squadra. E quando andiamo a un'Olimpiade, quando si parte per un mondiale, si parte per un europeo, l'Italia è una squadra e quindi, come in tutte le cose, vanno messe da parte le simpatie e le antipatie, e bisogna lavorare tutti insieme per lo stesso obiettivo, facendosi anche forza a vicenda, aiutandosi a vicenda, evitando screzi, evitando situazioni che possono compromettere anche l'equilibrio mentale. Io credo che questo giovi in realtà all'ambiente, ma a tutti. Ed è uno sforzo che va fatto perché. Come in tutti i settori, ripeto, come in tutti gli scenari, non si può sempre andare d'accordo. Io ho avuto la fortuna che, ripeto, ho incrociato e ho condiviso anche storie con persone con cui davvero è rimasta una grande amicizia, ancora oggi. Però ci sono anche persone con cui pure ho litigato, con cui mi sono scontrata, che
Bella vita. No,
certamente. No, anche nel mondo paralimpico,
no,
mica lo
dico
dobbiamo
è la vita, nel
nascondere. Ah,
senso
è
è
la
normale.
vita,
Non possiamo piacere a tutti
certo.
e gli altri non ci possono piacere per forza.
No, anzi, che noia sarebbe se fosse così. No, il mondo è bello perché varia, serve comunque molta intelligenza ed equilibrio per sapere anche dosare e capire che ci sono luoghi e momenti. Poi per il resto, devo dire, è bellissimo il fatto che comunque l'attenzione mediatica che oggi viene data al mondo paralimpico permette alle persone di guardare la disabilità con occhi nuovi, occhi migliori. Poi c'è ancora molto da fare perché vedi, è stata approvata la riforma costituzionale che inserisce lo sport in Costituzione. Questo non vuol dire che lo sport è un diritto di tutti, o meglio, è un diritto di tutti, purtroppo non è garantito a tutti, perché banalmente se noi guardiamo il nostro mondo e pensiamo ad un ragazzo amputato una gamba, per correre ha bisogno di una protesi che costa minimo 5.000 euro senza andare a comprare un Ferrari e lo Stato oggi non la copre, come non copre gli ausili. Le carrozzine, ci sono alcune disabilità che richiedono determinati ausili di tecnologia avanzata per poter praticare una determinata disciplina sportiva. E finché lo Stato non si adegua e non aggiorna quel benedetto nomenclatore nazionale, quei benedetti LEA, comunque di fatto questo diritto, sì, riconosciuto, rimane comunque un principio messo su una carta, ma tutti gli attori. Si devono muovere affinché davvero questo diritto sia tutelato e garantito, tutti i ministri, il governo, ma tutti anche gli enti preposti. Ognuno di noi fa le sue battaglie, io provo, continuo a portare avanti la mia, insieme che so essere anche di molti altri, però c'è ancora tanto da fare perché comunque serve. Anche non solo avvicinare i ragazzi al mondo paralimpico, serve dargli l'opportunità di continuare a farlo. Io, guarda, nel mio piccolo ho rinunciato a tante cose, ma sono felice che il DNA della legge che riconosce gli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari, corpi dello Stato porti la mia firma. Mi sono battuta tantissimo in Parlamento per quello, l'ho resa trasversale, l'ho fatta firmare da tutti e non mi interessava, vedi, che portasse il mio nome, che si chiamasse legge Versace. Io sapevo che non poteva essere così perché stavo all'opposizione. Io ho lavorato perché diventasse legge, a prescindere. Il suo DNA porta comunque il mio nome. Io sono orgogliosa di questo perché, nonostante l'impegno sicuramente importante e riconosciuto del Comitato Paralimpico e del Presidente Pancalli, che ha raggiunto comunque risultati importanti, ha fatto anche un grande salto di qualità alzando molto il livello. Però lì c'era da modificare una norma e solo dentro il Parlamento si poteva fare. E questa norma è stata finalmente modificata, aggiornata e oggi ci sono degli atleti paralimpici che hanno firmato i contratti con i corpi di polizia e con i corpi militari grazie a questa legge. della quale io sono stata promotrice. Sono piccole cose che ti rendono, come dire, ti danno anche il peso e la misura del fatto che è vero, rinunci a delle cose, ma prendi soddisfazione da altre. Non è che si può avere tutto. Io per portare quel lavoro lì, per mettere nero su bianco quello che era il sogno di tutti, per capire qual era la chiave giusta sotto il punto di vista giuridico che potesse dare questo tipo di garanzia. Ci ho studiato un anno, ci ho lavorato un altro anno per mettere tutti d'accordo e abbiamo dovuto aspettare 4 anni per vederla davvero realizzata questa legge. Quindi il duro lavoro paga sempre in tutti gli ambienti, questa è stata anche un'altra dimostrazione, però credo che questa opportunità rappresenti davvero una grande opportunità non solo per il mondo paralimpico, per i gruppi sportivi, ma per l'intera comunità, per l'intera società, anche per gli atleti, perché tanto più gli atleti e le persone con disabilità riescono a entrare nel vivo di quelli che sono anche i corpi, in questo caso militari, ma riescono a trovare una collocazione lavorativa, riescono a migliorare la propria autonomia, la propria indipendenza, riescono comunque a guardarsi allo specchio con orgoglio e fierezza e non con il disagio che spesso appartiene a molti, ne giova l'intera società. Tanto più stai bene tu, tanto più sta bene il contesto che ti circonda. Per noi siamo delle spugne, umano, ma pensa che mondo sarebbe se tutti si lamentassero. Io se tu ti dai un'occhiata ai miei social, non pubblici, cioè anch'io ho le giornate storte in cui prenderei a morsi il primo che passa o lo prenderei anche a parolacce, seppur mio padre non vuole che io dica le parolacce ancora oggi. Mi rimprovera se me ne scappa una. Però, come dire, lo tengo per me, non lo condivido sui social. Io sui social, cioè io mi sfogo con un'amica, mi sfogo con un parente, mi sfogo a casa, mi sfogo al telefono, in via privata, come dire, non mi sfogo sui social. La gente ha bisogno di raccogliere positività, cose belle per poterle poi anche trasferire. Pensa se tutti noi ci lamentassimo a vicenda, cioè a me scoppierebbe la testa. Io quando incontro uno che si lamenta perché ha il mal di testa o perché tutto gli va storto, conosco gente che ha tutto, vive nei castelli, non ha problemi di soldi, non ha problemi di salute, non ha problemi di lavoro e si lamenta per qualsiasi cosa. E ovviamente dico, ma che ti lamenti con me che mi mancano due gambe, amore mio? Cioè,
Poi,
ti ascolto una volta, ti ascolto due, alla terza ti riattacco il telefono.
secondo me, a seconda delle problematiche, dipende anche come uno reagisce. Nel senso, se magari ti lamenti di una problematica, ma quella problematica ne parli in maniera positiva, del tipo noi su Ability Channel magari parliamo di caro affitti legati alla disabilità o comunque di storie legate proprio alla disabilità. E in una maniera, insomma, particolare, nel senso raccontiamo la storia delle persone in modo tale che gli altri possano prendere ispirazione da quelle persone. Quindi, secondo me, c'è sempre una chiave alternativa per parlare di determinate cose, non per
Certo, ma
forza.
perché la gente prenda ispirazione, tu devi raccontare cose belle, cose positive, gente che
Certo.
non molla, gente che si reinventa, gente che ce la fa. Cioè, come dire, io penso che la vita sia difficile e complessa per tutti, a prescindere. Non c'è la felicità per eccellenza. Cos'è la felicità? La felicità sono attimi, sono momenti, sono episodi. Non si può essere felici per sempre, puoi essere sereno, puoi essere appagato, puoi essere tranquillo, ma non puoi essere felice per sempre. Ci saranno le giorni, la felicità è fatta da tutto un insieme di momenti che ti rendono felice. E quindi può essere un episodio, può essere un compleanno, può essere il caffè con un'amica, può essere una giornata di sole, può essere una cosa che non hai mai fatto e finalmente hai trovato il tempo di fare. Basta poco per essere felici. Noi siamo troppo abituati a rincorrere ciò che non abbiamo e ci dimentichiamo di ringraziare e dare valore alle tante cose che abbiamo.
Confermo, io ti ascolterei per ore su queste cose perché sono argomenti che io tratto praticamente ogni giorno e mi verrebbe voglia di parlarne ancora,
Ma la
ma
nostra ora è scaduta e quindi
quasi,
scatta il dong. Non ce
quasi,
l'hai? Non
no, il dong
ce
non ce l'ho purtroppo,
l'hai? Ah.
ma per le prossime puntate magari mi adeguo. Quello che però possiamo fare, io quello che voglio fare in questo podcast è chiudere ogni puntata con una piccola rubrica che si chiama Mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi è una metafora. È una metafora che significa mai più senza un qualcosa di imprescindibile per la vita di ognuno di noi. Per esempio, per me il mai più senza è la pasta al tonno. Cioè, io faccio molta fatica a io faccio passare magari 2 mesi, però poi mi cucino di nuovo la pasta al tonno perché è proprio una mia esigenza, oppure anche la cioccolata. Ne faccio fatica veramente a rinunciarvi. Quindi, ti chiedo, qual è il mai più senza Paralimpiadi di Giusy Versace?
Mai più senza entusiasmo, senza un sorriso. Alla fine la Paralimpiadi offre anche questo. Stimoli, sorrisi, emozioni, e quindi ben vengano. Meno male che ci sono le Paralimpiadi, raccontiamole, viviamole, andiamole a vedere. Però mi sento di dire anche un invito, come dire, no? Anche per chi ci ascolta: non dobbiamo aspettare ogni 4 anni che ci siano le Paralimpiadi. Noi ogni anno, ogni mese, ogni occasione è buona per andare a vedere una gara, per far sentire il nostro calore agli atleti che spesso corrono con gli spalti vuoti, perché molte delle nostre gare sono poco partecipate e poco viste. Non dobbiamo aspettare che ci sia un europeo, un mondiale, un'olimpiade. Bisogna andare a tifare anche alle regionali, bisogna andare a tifare anche ai campionati nazionali, bisogna andare a tifare anche ai meeting, come dire, anche agli incontri amichevoli, ai meeting amichevoli che si svolgono promossi da un SD qualsiasi, in qualsiasi parte dell'Italia. Cioè, avere comunque pubblico negli spalti che applaude e che tifa per te aiuta ed è fondamentale. E spesso le nostre gare sono poco seguite, poco partecipate. Quindi per arrivare alle Paralimpiadi dietro c'è tutto un mondo, c'è tutta una vita, ci sono tanti step. Quindi bene le Paralimpiadi, ma ci devono ricordare che ogni 4 anni succedono comunque delle cose in quei 4 anni, quindi approfittiamo di questo per invitare la gente a non dimenticarsi di noi e non ricordandosi soltanto quando c'è un appuntamento così importante. Sicuramente è l'occasione per un sorriso, per l'entusiasmo, quindi io, se dovessi lanciare l'hashtag, direi mai più senza un sorriso.
Ah, bello, mi piace. Ci sta pure da condividere sui social un hashtag di questo tipo. Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giusy Versace. Grazie mille.
Oh, allora, questi sono gli applausi di sottofondo?
Sì, sì. Ho solo questo, poi mi prenderò altri
allora,
suoni.
Prima di salutarci dobbiamo fare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti di tutte le discipline, quindi alla nostra nazionale che si sta preparando per Parigi 2024. Io spero di andare soprattutto per come tifosa a questo punto, o chi lo sa come commentatrice, non lo sappiamo, però un grande bonne chance, mi pare che dicono in francese.
Io già è tanto che so l'italiano.
Good luck, dicono in inglese, anche da parte della mia mascotte.
Oh, per chi non la vedesse è un peluche con una felpa grigia, un peluche tipo Teddy Bear con oddio,
la gambina da corsa,
la protesi da corsa.
E certo, abbiamo amputato anche il peluche, così.
Ma da dove arriva?
Ha una lunga storia. Comunque è diventata la mia mascotte, quindi un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti anche dalla mia mascotte.
Come si chiama?
Ma in questo caso si chiama Sara Beer perché è stata ispirata a Sara, che è un'atleta amputata che ho conosciuto in Olanda, o in Islanda addirittura. Sì, è un omaggio della Osur, che è l'azienda che mi fa le protesi da corsa.
Ok.
E quindi vedi all'estero come sono avanti, perché distribuiscono i pupazzetti amputati. In Italia qua ho dovuto aspettare 10 anni per vedere una Barbie con la protesina. Cioè, io ci avevo provato 10 anni fa, ma ero troppo avanti, capisci? Ero già avanti. In bocca al lupo a tutti, dai, ciao.
Grazie mille, Giusy.
Ability Cast, il podcast di Ability Channel.